Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di moda con le ultime tendenze emerse dalla settimana della moda milanese, parliamo poi di lusso e globalizzazione e andiamo a curiosare fra i nuovi modelli di farmacia multiservizio per il focus sui trend, spazio al trasformismo. Prima però, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Gaff di H&M in Spagna. Il colosso svedese dell'abbigliamento low cost ha scritto Putilla, ragazza di facili costumi, anziché Puntilla, cavallerizza, sull'etichetta di una serie di pantaloni da bambina. Un errore di stampa, hanno spiegato i vertici di H&M scusandosi. Sono gli sci P-Zero Winter Sotto Zero, il must have VIP per la prossima stagione sulle nevi. Prodotti in collaborazione con Head, in soli 200 esemplari numerati, come l'omonimo pneumatico, promettono il massimo della tenuta di pista. Non per tutti i consumi sono in calo. Il canale delle vendite a domicilio, che fa capo ad Avedisco, la principale associazione di settore, registra anche nel primo semestre 2008 un incremento del 4%. Arriva dagli Stati Uniti la maglietta camaleontica, che cambia colore a fine giornata. Firmata American Apparel, contiene dei pigmenti che mutano la tinta al variare della temperatura della pelle. Addio French Manicure. Le ultime tendenze vogliono unghie lunghe e multicolor, lucidate con smalti accesi, decorate con adesivi, cristalli Swarovski, strass o microperline. Parmacotto sbarca in America con un negozio monomarca a New York, la prima salumeria italiana negli States. A firmare il design del locale nell'Upper West Side, lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti.
La borsa della spesa.
Oggi la nostra shopping bag svela come ci vestiremo tra poco meno di un anno. Si è appena conclusa la più importante settimana del prêt-à-porter femminile, l'edizione primavera-estate 2009 di Milano Moda Donna. 224 collezioni, 100 sfilate per 93 marchi. Per saperne di più abbiamo chiesto la collaborazione di un insider, per così dire, il direttore di Marie Claire, Antonella Antonelli. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che cosa ha riscosso più successo in questa settimana? Un bilancio di quello che si è visto?
Ma si è vista un'immagine di una donna ultra femminile, molto elegante ancora, con dei toni addirittura anche romantici. E dall'altra parte una donna viaggiatrice, però sempre elegante. Ci dobbiamo adeguare dei tacchi sempre più vertiginosi stagione dopo stagione, però anche a una voglia di decoro, quindi bijou che decorano con pietre dure, con pietre preziose, pochi pantaloni, stanno ormai ahimè scomparendo per noi donne che lavoriamo, anche delle stranezze, degli indumenti del guardaroba intimo, più intimo dal reggiseno, ma anche dei pigiami in raso, reinterpretati appunto in maniera femminile, esposti e così da indossare in grandi occasioni.
Ecco, si è parlato anche molto di una donna che torna a coprirsi, è vero?
Sì, rispetto agli anni passati, agli spacchi, alle mini, cioè che torna a coprirsi, però appunto reggiseno in primo piano da Prada, direi che comunque è molto femminile, insomma, mai volgare, questo sicuramente.
Quali sono le tendenze a suo avviso più forti, cioè che cosa ritroveremo poi sulla strada nella moda di tutti i giorni?
Ma grande attenzione ancora una volta agli accessori, che sono veramente il pezzo che può cambiare poi il proprio guardaroba, no? Rinnovare il proprio guardaroba, quindi scarpe, borse, insisto, bijou. I bijou come negli anni 50 sono tornati ad essere in primo piano. L'abito è importantissimo, l'abito da donna, ancora i tailleur come nella stagione invernale, il tutto in seta che va dallo chiffon ai broccati, però direi che il tessuto protagonista è assolutamente la seta. Scompare, ahimè dico per me che è assolutamente molto pratico, il nero, lasciando spazio sia dei toni molto chiari, dal bianco ai toni quelli più caldi, dai beige all'oro o i freddi di tutti i metalli, il ferro, l'argento, il grigio, però molto chiaro come colore.
Cambiamo pagina, ma restiamo in argomento perché parliamo di lusso. Ormai è di moda parlare di democratizzazione del lusso. Il lusso è diventato molto più accessibile di un tempo, ma inevitabilmente più banale. E allora si impone un nuovo concetto di lusso basato sull'unicità, sul sogno, volendo usare un termine evocativo. Questo è il panorama che fa da sfondo al libro Deluxe, come i grandi marchi hanno spento il lusso, di Dana Thomas, direttrice di Condé Nast Portfolio per l'Europa e corrispondente da Parigi di Harper's Bazaar Australia, libro appena pubblicato in Italia da De Agostini. Ha intervistato l'autrice Alessandra Tedesco.
What I discovered was that when these companies were owned by families, they were very small companies.
Ho scoperto che in passato vi erano delle famiglie storiche, titolari di alcuni marchi e di piccole imprese artigianali, che producevano cose di valore per una clientela di nicchia. Poi arrivarono gli uomini d'affari e la loro attenzione non era più incentrata sugli oggetti, ma sui profitti. Dovevano scegliere o diminuire la qualità o diminuire gli utili. E visto che si trattava di imprese quotate in borsa, scelsero i profitti a scapito dell'integrità.
And therefore the products lost their integrity.
Secondo lei, dunque, oggi non esistono prodotti di lusso?
Oh no, there's still many luxury products available today, and many of them produced by the major brands.
No, ci sono molti prodotti di lusso ancora oggi, e anche i grandi marchi continuano a produrli. Per esempio, Louis Vuitton, oltre a fare borsette, portachiavi o foulard con il proprio logo, ha anche un reparto speciale nella fabbrica originale alla periferia di Parigi, dove produce su richiesta qualunque tipo di prodotto su misura per il cliente. Questo è il lusso. Poi ci sono le case di alta moda, come Christian Dior e Chanel, che ancora producono qualsiasi vestito tu desideri.
Con Luigi Rubinelli, direttore di Markup, parliamo ora delle nuove farmacie multiservizio.
Il canale delle farmacie è sottosopra. Non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, come Francia e Gran Bretagna, le catene di supermercati e ipermercati stanno aprendo parafarmacie, le quali aggiungono servizi di base come il controllo della pressione, i consigli psicologici e quant'altro. D'altronde le evidenze demografiche sono impietose. Il business si spinge sempre più verso gli anziani autosufficienti, ma con necessità di assistenza e consulenza. Pensate che Tesco ha aperto a Newcastle un supermercato adatto alle esigenze degli over 60, corridoi molto larghi, pavimenti antisdrucciolo, campanelli per richiamare l'assistenza, luci più vivide ma meno stressanti e ovviamente la farmacia a portata di mano. Un progetto più ambizioso si sta sviluppando anche in Italia per merito del gruppo FD. Si tratta dei villaggi della salute, un complesso di aiuti, come dice il nome, per attivare contemporaneamente la soluzione dei problemi per la salute e per il benessere. Abbiamo scelto, per capire come funzionano, il villaggio di Piazzale Corvetto a Milano. Al piano terreno è attiva una farmacia con parafarmacia. Il magazzino per i medicinali è proprio sopra le casse, sopra le teste dei clienti che possono osservare i movimenti dello stoccaggio. Il farmacista ordina al computer la medicina richiesta e dal magazzino automatico, attraverso uno scivolo, la scatoletta arriva direttamente sul banco a fianco del cliente che l'ha richiesta. I farmacisti in questo modo seguono con molta più attenzione il cliente e le sue esigenze e non devono muoversi più nel retrobottega a cercare con affanno il prodotto. Al primo piano è attivo un poliambulatorio con 8 medici, fra i quali un pediatra con uno studio adatto a ricevere i piccoli pazienti. Al secondo livello, una serie di gabinetti medici specialisti sono in grado di approfondire una diagnosi o un consulto. È insomma la nuova farmacia postmoderna fatta di servizi e attenzioni che le farmacie attuali, ahimè, non danno ancora, ma che presto saranno obbligate a tenere in considerazione.
Pochi secondi prima della pausa c'è il tempo di una segnalazione: perché si sono fermati i consumi, perché il consumatore ricorre sempre più al credito, quali sono i prossimi trend che condizioneranno i comportamenti di acquisto. A queste ad altre domande risponderà il Consumer and Retail Summit, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Markup e GDO Week il 7 ottobre a Milano.
Essere e avere.
Bentornati in studio con Essere e Avere, questo momento del focus sui trend. Accanto a me, come sempre, Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, Patrizia.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di trasformismo, di contaminazione di usi e funzioni nei capi d'abbigliamento, negli accessori, nei mobili e nei complementi d'arredo. Oggi, complice il design e lo studio sui materiali, molti oggetti non assolvono più ad un'unica funzione, ma soddisfano esigenze diverse. Sono salvaspazio, multiuso e dinamici. Lo specchio così diventa un televisore, il vaso una lampada, lo zaino una mantella antipioggia, la cicletta addirittura un puff. La parola che più si addice a questa categoria di prodotti è transformer. Patrizia.
Sì, sentendo la parola transformer a me viene subito in mente, come credo a molti ascoltatori, lo spot della Citroën C4 di qualche tempo fa, la macchina che diventava un robot che balla, come tra l'altro i celebri robot transformer, i trasformabili, appunto, dell'omonimo film di Spielberg, un grande successo del 2007. Questo dei transformer è un concept tra l'altro usato da Nike per le altrettanto celebri scarpe giocattolo, delle sneaker da indossare che potevano anche diventare un robot. La tua lista di prodotti rende bene l'idea di quanto il concetto di transformer abbia investito gli oggetti di cui ci circondiamo, e la casa è uno dei mondi che ha meglio interpretato e dato espressione a questa tendenza, una tendenza a scomporre e ricomporre gli oggetti, appunto gli spazi, alterandone di volta in volta la forma, la funzione e anche il significato. Quindi la casa è piena di soluzioni intermedie, di oggetti crossover e di spazi multiuso. Con lo slogan "le cose cambiano, campeggi", un'azienda molto interessante che produce divani e complementi d'arredo trasformabili propone dei pezzi che sono anche molto divertenti, per esempio Coppi, lo sgabellino cyclette su cui si sta seduti e volendo si pedala, Sofart, un quadro che scende dalla parete e diventa un micro divano, oppure le poltrone Pisola che contengono anche un letto gonfiabile. Per chi vuole eliminare la televisione, soluzioni come il letto schermo da posizionare in salotto che in posizione verticale chiuso diventa uno schermo di proiezione, oppure contro l'ansia notturna il tavolino da difesa che diventa scudo e mazza, e che il suo autore, questo designer inglese James McAdam, consiglia di usare come comodino appunto in camera da letto. È ancora disegnato dal designer che si chiama Transformer per Saga Form, pasta e Parmesan, questo oggetto unico che da usare per tre gesti fondamentali legati all'esperienza della pasta, riesce a dosare la pasta, scolarla e a grattugiarci sopra il parmigiano. E poi all'insegna del puro divertimento un oggetto che si chiama Bubble Scrubber, la spazzola per lavare i piatti, che ha un buco sul retro in cui soffiare e fare le bolle di sapone tra una stoviglia e l'altra.
E non è immune a questa tendenza nemmeno l'alta cucina, che ora è in grado persino di trasformare l'amaro in dolce. Sentiamo come.
Il suo nome scientifico è Sinsepalum dulcificum, ma tutti lo chiamano Miracle Fruit, l'ultima trovata degli chef anglosassoni. Un frutto miracoloso che ha il potere di trasformare il gusto in bocca. L'amaro o l'acido d'incanto diventano dolci. Originario dell'Africa occidentale, simile a una bacca rossa delle dimensioni di un acino d'uva, contiene una proteina che inibisce temporaneamente la capacità delle papille nel recepire i gusti amari. Usato da anni in Giappone, negli Stati Uniti, fino a qualche tempo fa, ne era vietata l'importazione. Caduto il divieto, il Miracle Fruit ormai spopola nei ristoranti chic di New York e San Francisco, e in Gran Bretagna il sito che lo importa e lo vende non riesce a soddisfare tutte le richieste.
Negli anni 60 un designer come Bruno Munari scriveva: l'unica costante della realtà è la mutazione. Patrizia, oggi gli oggetti ibridi sono anche un'esigenza dettata dal nostro stile di vita, è cambiato il modo di abitare, di lavorare, di muoversi, è così?
Sì, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, sono proprio i nuovi stili di vita, di mobilità urbana e non, alla base di sperimentazioni e produzioni di oggetti transformer, quegli oggetti appunto capaci di soddisfare esigenze diverse in momenti e luoghi diversi della giornata. Dal sacchettino che sta in una tasca e che lanciato in aria diventa una tenda, al trolley che diventa addirittura una mini abitazione, alcuni oggetti come la bicicletta, che sono tra l'altro sempre più al centro dell'attenzione in questo momento, trasformandosi cambiano status e da mezzi di trasporto diventano oggetti trasportabili. Per esempio il designer Chang Ting Yen, alla recente International Bicycle Design Competition di Taiwan, ha presentato Backpack Bike, cioè la bici zaino, una normale borsa da spalla, uno zaino appunto in cui è possibile tra l'altro mettere anche altri oggetti personali, che diventa una bici. Si scende da un autobus, si esce dalla metropolitana, in pochi e semplici gesti questo zaino si trasforma in una vera e propria bicicletta lunga 1,28 m e per ora del peso di 5,5 kg. Quando non serve più la si ripiega, quindi un bel esempio di un oggetto che incarna tra l'altro il sogno di una mobilità completa, trasporta chi la usa e si fa trasportare come una borsa quando non serve più. E sempre in tema di mezzi di trasporto trasformabili, in questo caso con quattro forme e multifunzione, quattro funzioni, c'è Zigo Leader, una speciale bicicletta molto usata in questo momento a New York. Intanto è soprattutto una vera e propria bicicletta, ma contemporaneamente può essere un passeggino a quattro ruote da spingere, diventa un veicolo con cui fare jogging insieme ai propri figli, quindi trainato, e diventa anche un triciclo con un ampio spazio dove sistemare un bambino, la spesa o qualsiasi cosa da trasportare.
E fino al 12 ottobre a Torino, quest'anno capitale mondiale del design, nelle ex carceri della città va in scena Flexibility, mostra dedicata alla flessibilità nel design. Per saperne di più abbiamo in collegamento Paola Zini, che è il direttore di Torino World Design Capital. Buon pomeriggio e benvenuta.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo da Flexibility. Com'è strutturata la mostra? Qual è il concetto di fondo di questa mostra?
Ma Flexibility, oltre ad essere il titolo di una delle mostre, una delle grandi mostre di questo anno del design a Torino, è anche il tema che rappresenta questo anno di design torinese. Il comitato scientifico di Torino World Design Capital ha scelto la flessibilità come tema dell'anno, intendendolo sempre in una chiave positiva. Sicuramente ci sono state molte discussioni, perché la flessibilità tante volte in Italia viene anche interpretata come sinonimo di precarietà, mentre invece in questo caso specifico, soprattutto nella mostra che si tiene presso le vecchie carceri di Torino, la flessibilità viene abbinata al design come simbolo di trasformazione. Il sottotitolo della mostra infatti dice Design in a Fast Changing Society, quindi una società che cambia velocemente, che si trasforma, e il design che interpreta questo cambiamento.
Concorda nel ritenere quello che stiamo dicendo oggi in puntata, cioè che questo concetto di flessibilità, di trasformismo, ibridazione, dal design abbia ormai contagiato altri campi, la moda in primis, per dirne uno?
Ma sì, credo di sì. Assolutamente il design è presente in tanti settori, anzi questi sono tutti campi che si aiutano tra virgolette uno con l'altro, si contaminano. Sicuramente l'arte contemporanea, che è sicuramente un settore molto presente ad esempio a Torino, ma anche altri settori come l'architettura che spesso viene confusa con il design o comunque che ha tante cose in comune.
Ecco, ma il design di oggi è più un design d'avanguardia come era forse tempo fa, penso agli anni 60, e di sperimentazione, o è diventato molto di più un design di servizio?
Ma io più che design di servizio definirei proprio il design dei servizi, anche se è chiaro che il design di sperimentazione non deve mancare, il design di sperimentazione serve a rinnovare continuamente, a creare nuove idee, anche se credo davvero che oggi sia necessario parlare sempre di più di design dei servizi.
Grazie a Paola Zini per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Seul su Transformer e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata, cosa ci racconti?
Buongiorno. Dal Far East vi racconto che sono pronti a sfatare l'ultimo tabù. Anche l'architettura, da sempre legata al concetto di staticità e di mobilità, diventa trasformabile. Lo dobbiamo all'ultima creazione dell'oramai collaudato connubio tra l'archistar internazionale Rem Koolhaas, a capo dello studio OMA, e la Maison Prada. Da marzo a luglio dell'anno prossimo, una strana creatura si paleserà nel centro storico della città coreana. Di cosa si tratta esattamente? L'architetto olandese ha ideato una struttura a forma di tetraedro, si chiamerà Prada Transformer e si installerà accanto al palazzo cinquecentesco Gyeonggi. Ogni volta però che cambierà la tipologia di programma culturale ospitato, la struttura ruoterà, si ribalterà, acquisendo di volta in volta una configurazione diversa e coerente con la natura dell'evento in essere. E così periodicamente nel corso dei mesi i pavimenti diventeranno pareti, le pareti diventeranno soffitti e l'edificio funzionerà, si comporterà come un organismo dinamico e cangiante. È un'operazione molto interessante che traduce in pieno l'obiettivo della Maison, cioè fare di questa installazione uno strumento di comunicazione che a questo punto letteralmente e simbolicamente offrirà al pubblico le molteplici facce del brand.
Grazie Alessia, una sorta di cubo magico quasi, Patrizia. Una tendenza secondo te questa del trasformismo in crescita oppure una moda del momento?
Ma certamente resisterà e sarà in crescita perché è legata a una sperimentazione che si genera da nuove esigenze, da nuove istanze, pensiamo alla velocità, alla sostenibilità della nostra vita contemporanea. Poi perché la tecnologia in termini di ricerca consentirà sempre più di progettare oggetti dal design e dalle prestazioni strabilianti in tema di trasformazione.
Finisce qui questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13 in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.